Vanità delle vanità. Tutto. Tutto è vanità. Ma che guadagno ha un uomo per tutti gli sforzi con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va, un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta, però si affretta a tornare lì, dove nasce. Il vento va verso il sud, verso il nord, gira, gira, ma nei suoi giri ritorna il vento. I fiumi scorrono tutti verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Nei letti in cui i fiumi scorrono, loro continuano a scorrere. Le parole si esauriscono, eppure nessuno riesce ad esprimersi fino in fondo. Quello che è stato sarà, e quello che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ma c'è qualcosa per cui vale la pena dire, ecco, quella è una novità. Ma no, perché quella cosa è già stata fatta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo rimarrà degli antichi. Ma neppure di coloro che saranno rimarrà memoria in quelli che verranno di seguito. Antico Testamento, dal libro di Coel, 3° secolo avanti Cristo.
È pronto a dar via le proprie libertà fondamentali per comprare briciole di temporanea sicurezza non merita né la libertà e né la sicurezza. Benjamin Franklin.
Sono tanto semplici gli uomini e tanto obbediscono alle necessità del presente che colui che inganna troverà sempre chi si lascia ingannare. Niccolò Machiavelli.
L'individuo è in difficoltà quando viene a trovarsi faccia a faccia con una cospirazione così enorme da non credere che esista. Edgar Hoover.
Berlusconi sta attuando il mio piano di rinascita democratica alla perfezione. Mi dovrebbero almeno dare il copyright. Licio Gelli, dall'Indipendente 1996.
Fra 30 anni l'Italia sarà non come l'avranno fatta i governi, ma come l'avrà fatta la televisione. Ennio Flaiano, 1967. Rumore,
non mi sento sicura mai. Io stasera vorrei tornare indietro nel tempo.
Prima un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, parire, sparire. Adesso, risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno, ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.
Ciao a tutti, sono Noemi Letizia, ho 18 anni e sono una ragazza italiana. Sono Noemi Letizia, ho 18 anni e sono una ragazza italiana. italiana.
La carriera politica mira a fornire un potere sessuale, che è l'unico autentico obiettivo di quell'attività. E si ricorda con pertinenza che gli antropologi hanno accertato che tra i gorilla, la cui maestà ha innegabilmente un che di politico, il capo detiene praticamente la totalità delle femmine del gruppo. Ora, è ovvio che codesto potere sia destinato a suscitare invidia tra i maschi meno fortunati politicamente, impiegati che, non possedendo altro che le mappe della metropolitana di Mosca, possono solo aspirare a professoresse di lingue con due lauree o al massimo a giovani poetesse, portano rancore a quel loro maschio ministro. Donde quei conflitti che movimentano la vita di tutte le tribù, politiche o meno. Le dimissioni imposte a due uomini politici inglesi colpevoli di uso incautamente festoso dei genitali, propri o di donne non legalmente garantite, ripropongono la necessità di regolare, per puro fair play, il modo di usare quelle parti del corpo a seconda del grado sociale e politico ricoperto. Mi pare impossibile che la Gazzetta Ufficiale non abbia ancora provveduto. Ad esempio, non sarebbe bene arrivare ad una regolamentazione europea dei diritti e doveri sessuali dei potenti? Se in Italia le cose non vanno come si deve, non sarà tutta colpa di una certa permissività sessuale che può aver contaminato le alte sfere? Giorgio Manganelli, 1973.
L'Italia è il paese che amo. L'Italia è il paese che amo. L'Italia. L'Italia è il paese che amo. L'Italia è il paese che amo. L'Italia. L'Italia. L'Italia è il paese che amo, e che amo, che amo.
Se cerco di immaginarmi il nuovo aspetto che il dispotismo potrà avere nel mondo, vedo una folla innumerevole di uomini uguali, intenti solo a procurarsi piaceri piccoli e volgari con i quali soddisfare i loro desideri. Ognuno di essi, tenendosi a parte, è quasi estraneo al destino di tutti gli altri. I suoi figli, i suoi amici formano per lui tutta la specie umana. Quanto al rimanente dei suoi concittadini, egli è vicino ad essi, ma non li vede. Li tocca, ma non li sente affatto. Vive in se stesso e per se stesso. E se gli resta ancora una famiglia, si può dire che non ha più una patria. Al di sopra di essi si eleva un potere immenso e tutelare che solo si incarica di assicurare i loro beni e di vegliare sulla loro sorte. È assoluto, particolareggiato, regolare, previdente, mite. Rassomiglierebbe all'autorità paterna se, come essa, avesse lo scopo di preparare gli uomini alla virilità, mentre cerca invece di fissarli irrevocabilmente nell'infanzia. Ama che i cittadini si divertano, purché non pensino che a divertirsi. Lavora volentieri al loro benessere, ma vuole essere l'unico agente e regolatore. Provvede alla loro sicurezza, ad assicurare i loro bisogni, facilita i loro piaceri, tratta i loro principali affari, dirige le industrie, regola le successioni, divide le eredità. Ma non potrebbe esso togliere interamente loro la fatica di pensare e la pena di vivere?
Il giorno dopo la mia festa, today after my birthday, ho visto le mie foto sui giornali e mi sono sbalordita perché non lo credevo. Poi, piano piano, è stata una sorpresa, yeah, it's very surprise. Poi, pian piano, comunque io tutti i giorni vedo le mie foto sui giornali, internet, TV. I paparazzi mi seguono ovunque, mi fotografano ovunque. All'inizio mi ci sono dovuta abituare, però adesso è divertente, almeno fino a quando poi non invadono la mia privacy perché diventano troppo invadenti.
Così, ogni giorno esso rende meno necessario e più raro l'uso del libero arbitrio. Restringe l'azione della volontà in più piccolo spazio e toglie a poco a ogni cittadino perfino l'uso di se stesso. L'eguaglianza ha preparato gli uomini a tutte queste cose, li ha disposti a sopportarle, perfino spesso anche a considerarle come un beneficio. Così, dopo aver preso a volta nelle sue mani potenti ogni individuo, e ad averlo plasmato a suo modo, il sovrano estende il braccio sull'intera società. Ne copre la superficie con una rete di piccole regole complicate, minuziose ed uniformi, attraverso le quali anche gli spiriti più originali e vigorosi non saprebbero come mettersi in luce e sollevarsi sopra la massa. Esso non spezza la volontà, ma la infiacchisce, la piega, la dirige. Raramente costringe ad agire, ma si sforza continuamente di impedire che si agisca. Non distrugge, ma impedisce di creare. Non tiranneggia direttamente, ma ostacola. Comprime, snerva, estingue, riducendo infine la nazione a non essere altro che una mandria di animali timidi e industriosi, della quale il governo è il pastore. Ho sempre creduto che questa specie di servitù regolata e tranquilla che ho descritto possa combinarsi meglio di quanto si immagini con qualcuna delle forme esteriori della libertà, e che non sia impossibile che essa si stabilisca anche all'ombra della sovranità di un popolo. Alexis de Tocqueville, La democrazia in America, 1835.
Sottomessi al lavoro, decisero di eleggere un presidente che gli guardasse gli interessi loro. C'era la società dei maiali, la società del toro, il circolo del basso e della Soma, la Lega indipendente fra gli somari residenti a Roma, E poi la fratellanza, degli Gatti Soriani, degli Cani, degli Cavalli senza vetturini, la lega fra le vacche, bovi e affini. Tutti piorno parte all'adunanza. Un somarello che, per l'ambizione da farsi legge, sarà messo addosso la pelle d'un leone. Disse, bestia elettore, io so commosso. La civiltà, la libertà e il progresso. Ecco il vero programma che c'ho io. Che è lo stesso del popolo, per cui voterete compatti al nome mio. Defatti, venne eletto proprio lui. Il somaro, contento, fece un raio. E allora solo il popolo bestione s'accorse dello sbaglio. D'ave piato un ciuccio per un leone. Mi farolo imbroglione buvattaro. Ho piato possesso, disse allora il somaro, e nulla pianto, né manco si morite d'accidente. Peggio per voi che me ci avete messo. Silenzio e rispettate il presidente. Trilussa 1923.
Dico che credo sinceramente di essere stato e di essere di gran lunga il miglior presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia.
Io sono l'editore più liberale che sia mai comparso.
Perché basterebbe vedere le cose che ho fatto in questi 15 mesi di attività governativa per dire che non sono solo malato, sono Superman. E che è Superman? Cioè a me Superman mi fa ridere.
Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo.
Cosa vuol dire? 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 Cosa vuol dire?
Voi non siete un cazzo.
Cosa vuol dire avere?
L'Italia.
Cosa vuol dire avere?
L'Italia.
Avere.
L'Italia.
Avere.
L'Italia.
Cosa vuol dire avere? Un metro e mezzo di statura.
Da quando, per interesse della pace, si dovette affidare il potere a uno solo, in molti modi è stata offesa la verità. Prima, per ignoranza della politica, considerata come cosa spettante ad altri. In seguito, per l'incontenibile voglia di adulazione compiacente o, al contrario, per odio contro i dominatori. Così, tra servili e ostili, nessuno si è dato pensiero della posterità. Tacito dalle storie scritte intorno al 100 dopo Cristo.
Noi non abbiamo più un imperatore anticristiano che ci perseguita. Ma dobbiamo lottare contro un persecutore ancora più insidioso, un nemico che ci lusinga. Lui non ci flagella la schiena, ma ci accarezza il ventre. Non ci confisca i beni dandoci così la vita, ma ci arricchisce per darci la morte. Non ci spinge verso la libertà mettendoci in carcere, ma verso la schiavitù, invitandoci e onorandoci al palazzo. Non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del cuore. Non ci taglia la testa con la spada, ma ci uccide l'anima con il denaro. Ilario di Poitiers contro l'imperatore Costanzo, V secolo dopo Cristo.
Cavaliere, 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 gli era assai valente ed anche in quel frangente d'onore si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor. È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane? Anche sul prezzo c'è poi da ridire, ben mi ricordo che pria di partire v'eran tariffe inferiori alle 3.000 lire.
C'è un'aria, ma un'aria... C'è un'aria... Ma un'aria che dagli schermi di casa un signore raffinato ed una rossa decisa con il gomito appoggiato ci danno il buongiorno sorridendo e commentando con interviste e filmati ti raccontano a che punto sta il mondo ed ogni avvenimento di fatto si traduce in tanti, sembrerebbe, si vocifera, si dice in con titoli ad effetto che coinvolgono la gente in un gioco a rialzo che riesce a dire tutto senza dire niente. C'è un'aria, ma un'aria che manca l'aria. Lasciateci aprire le finestre. Lasciateci alle cose veramente nostre e fateci pregustare l'insolita letizia di stare almeno 10 anni senza una notizia in questo mercato di opinioni concorrenti. Puoi sceglierti un'idea, fra le tante stravaganti. E poi ci sono le ricerche, i pensieri alternativi che ti saltano addosso come fossero marche di preservativi. C'è un'aria... Ma un'aria che manca l'aria e c'è un gusto mostruoso nell'arte di informare, uno sfoggio di pensieri senza mai nemmeno un piccolo dolore, in cui le miserie umane vengono raccontate come se fossero gialli, sono tragedie oscene date in pasto a questi avidi sciacalli. Che c'è un'aria, ma un'aria che manca l'aria. Lasciateci almeno la nostra ignoranza, che è sicuramente meglio della vostra idea di informazione, perché fatalmente chi troppo ama l'informazione, oltre a non sapere niente, è anche più coglione. E C'è un'aria che manca l'aria. E inviati speciali testimoniano gli eventi con primi piani ad effetto, con inquadrature emozionanti di persone disperate che stanno per impazzire, i bambini denutriti inquadrati appositamente, messi in posa per morire. C'è un'aria. E sarà forse per coincidenza o a volte per opportunismo che si riesce, o forse per una legge del giornalismo che una volta scoperti i politici e le loro malefatte, si sapeva da sempre. Ma siete stati belli zitti, ma c'è un'aria che manca l'aria. Lasciateci almeno la nostra assenza. Lasciatemi da solo, con la mia esistenza, che se mi raccontate la mia vita, giorno dopo giorno, rischio di non credere più a niente di tutto quello che mi sta intorno. E poi c'è la televisione. La televisione che ti culla dolcemente, presa a piccole dosi, direi che è come un tranquillante. Bisognerebbe trattarla in tutte le famiglie con lo stesso rispetto che è giusto dare ad una lavastoviglie. Ma c'è un'aria. E guardando i giornali con un minimo di ironia, bisognerebbe sfogliarli come se fossero romanzi di fantasia, perché poi il giorno dopo, o anche il giorno stesso, vanno molto bene per accendere il fuoco o per andare al cesso. Giorgio Gaber, 1993.
Sono passate poco più di 24 ore da quando con la sua sentenza ha condannato la Fininvest ad uno dei risarcimenti più alti della storia giudiziaria d'Italia, 750 milioni di euro in favore della CIR di Carlo De Benedetti, ed eccolo in giro per Milano il giudice Raimondo Messiano. Nel suo weekend, lontano dalle scartoffie del tribunale e dagli impegni istituzionali, sveste la toga e si cala nei panni di comune cittadino. Certo, non di cittadino qualunque, alle sue stravaganze in realtà siamo ormai abituati. Passeggia l'uomo Raimondo Messiano per le strade milanesi. Davanti al negozio del suo barbiere di fiducia attende il turno. È impaziente, non riesce a stare fermo. Avanti e indietro. Si ferma, aspira la sua sigaretta e poi ancora, avanti e indietro. Forse non sa ancora che il CSM lo sta promuovendo con un bel 7, che per un magistrato equivale ad un 30 lode universitario. Insomma, il massimo dei voti è un bel aumento di stipendio. Lui va avanti e indietro, si rilassa solo al momento di barba e capelli. Finita la toilette continua la sua passeggiata, due sole volte si sofferma, una al semaforo, l'altra a pochi metri dal passaggio pedonale, per accendere l'ennesima sigaretta della mattina, come fosse uno spot all'incontrario. Prima di uscire dal nostro campo visivo, ci regala un'altra stranezza. Guardatelo seduto su una panchina. Camicia, pantalone blu, mocassino bianco e calzino turchese. Di quelli che è in tribunale non è proprio il caso di sfoggiare.
Succiati il calzino!
Dove vanno a finire i calzini quando perdono i loro vicini? Dove vanno a finire, beati?
Succiati il calzino!
Perduti con quelli spaiati, quelli a righe mischiati con quelli a pua. Dove vanno nessuno lo sa.
Succiati il calzino.
Sì, succiati il calzino. Calzino, calzino.
Ieri, su questo giornale, il collega Paolo Franchi ha finalmente detto quello che si meritava il grande imbonitore del porta a porta del lunedì sera, che, agguantato il boccino di quello che avrebbe dovuto essere un dibattito, lo ha ridotto a monologo, anzi, a predica. Come sempre fa. E come sempre, ci stupiamo che non si concluda con un «e così sia». Ma lo sottintende. Tale è la sicurezza dei suoi dati e preventivi. Confesso che, anche se non vi prendevo parte, ho seguito questa trasmissione con un senso di frustrazione, ma anche di umiliazione, per come i miei colleghi giornalisti dovevano subire questa loro retrocessione al rango di comparse o al massimo di coristi. Ma non da va pensiero, perché il pensiero in quei discorsi non trova spazio. Salvo rare eccezioni, gli ometti che popolano questa scena politica da carnevale di Viareggio si presentano a questi dibattiti in tocco e toga, dimenticando che il loro auditorio è costituito dai portaparola dei loro rappresentanti, cioè dei loro datori di lavoro, sotto forma di voti e posti. Quando questo avviene, ed avviene sovente, sta ai giornalisti ricordarglielo, e senza tanti complimenti, anzi, questo impegno dovrebbe essere messo, per così dire, nero su bianco prima del dibattito. Nel senso che il conduttore dovrebbe garantire alla audience di essere pronto a tagliare la parola di bocca a chi ne abusa, chiunque esso sia, gerarca o giornalista. I miei colleghi lo sappiano, Ne va non dico del prestigio, parola forse troppo grossa, ma della credibilità della nostra categoria. Non conta più nemmeno questa. Noi sappiamo che cosa ci aspetta fra 3 o 4 mesi e le prime conseguenze che ne deriveranno sarà la raccolta nello stesso pugno delle 6 reti televisive che monopolizzano l'etere italiano. 3 a titolo privato e 3 a titolo pubblico. E nessuno tenti di muovere obiezioni a questo discorso, perché io lo rivolgo a chi vuole e rispetta la verità, non ai falsari. Ma vi immaginate a quale martellamento saremo sottoposti per un'intera legislatura Se non prendiamo, almeno non tentiamo di prendere qualche precauzione contro gli abusi di cui saremo le quotidiane vittime fino al punto di non accorgerci più di esserlo diventati. Indro Montanelli, dal Corriere della Sera del 15 febbraio 2001.
Toro, lei è un dipendente del servizio pubblico.
D'accordo.
Si contenga.
Questa elite di merda.
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 Si contenga. Lei è un dipendente del servizio pubblico.
Pagato.
No,
pagato. Comunista pagato.
Lei nella televisione pagata coi soldi di tutti.
Pagato.
Pagata coi soldi di tutti.
Pagato, 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 pagato.
La televisione, signor Glory, non è mia, ma soprattutto non è sua.
No,
è degli italiani che pagano il canone.
È assolutamente
una trasmissione di sinistra.
Allora io, presidente,
vita privata.
C'è un presidente sempre presente.
Aspetto questo dello strano mestiere di cronista che non cessa di affascinarmi e al tempo stesso di inquietarmi. I fatti non registrati non esistono. Quanti massacri, quanti terremoti avvengono nel mondo, quante navi affondano, quanti vulcani esplodono e quanta gente viene perseguitata, torturata e uccisa. Eppure, se non c'è qualcuno che raccoglie una testimonianza, che ne scrive, qualcuno che fa una foto, che ne lascia traccia in un libro, è come se questi fatti non fossero mai avvenuti. Sofferenze senza conseguenze, senza storia. Perché la storia esiste solo se qualcuno la racconta. Tiziano Terzani, un indovino mi disse, 1995.
Semplicemente perché li stiamo facendo morire! Gli stiamo facendo un mazzo così!
Ma siamo piccoli!
Conterò poco, è vero. Diceva l'uno al zero. Ma tu che vali? Niente. Non vali proprio niente. Sia nell'azione come nel pensiero, sei in coso vuoto inconcludente. Io invece, io, se mi metto a capofila dei cinque zeri, tali e quali a te, ma lo sai quanto divento? 100.000. È questione dei numeri. Andi presso, è quello che succede al dittatore, che cresce di potenza e di valore più soli zeri che gli vanno appresso. Trilussa, 1944.
I mali cominciano quando il governo, invece di far appello al potere dei singoli e delle associazioni, si sostituisce ad essi. Quando invece di informare, consigliare e talvolta denunciare, impone dei vincoli, ordina loro di tenersi da parte e agisce in loro vece. A lungo termine il valore di uno Stato è il valore degli individui che lo compongono e uno Stato che rimpicciolisce i suoi uomini perché possano essere strumenti più docili nelle sue mani, anche se a fini benefici, scoprirà che con dei piccoli uomini non si possono veramente compiere grandi cose. John Stuart Mill, sulla libertà, 1859.
Ovvio! 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 Ovvio!
occhio, 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 è così, è così, è così, protestate pure, ma è così, occhio, 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 è così, è così, è così, protestate pure, ma è così, protestate pure, ma è così, protestate pure, ma è così, 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 protestate pure, ma è così, è così. Se non vogliamo, se non vogliamo riconoscere la realtà, allora è così.
È così, come il fascismo ci voleva, politicamente morti. Uomini che non intendono saperne di politica, uomini che non intendono partecipare alla vita politica, uomini che non intendono far vivere la politica. E restare come il fascismo ci voleva significa fare in modo che un qualunque nuovo fascismo si affermi e trionfi. Elio Vittorini, seconda metà degli anni 40.
Allora, è così.
Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È la fatalità. È ciò su cui non si può contare. È ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare. Lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva. E la massa ignora, perché non se ne preoccupa. E allora sembra che sia la fatalità a stravolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittime tutti. Chi ha voluto e chi non ha voluto. Chi sapeva e chi non sapeva. Chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio gli indifferenti anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi. In essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, 11 febbraio 1917.
Say you want a revolution. Well, you know we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know.
Le masse non si rivoltano mai di propria iniziativa, né si rivoltano solamente perché sono tenute in stato perenne di oppressione. Beh, in realtà se si impedisce loro di fare paragoni anche con gli altri strati della popolazione, non arrivano mai neanche ad accorgersi che sono oppresse. Le cicliche crisi economiche dei tempi passati erano del tutto inutili e non si permette loro di accadere ora. E tuttavia altri ed egualmente vasti mutamenti possono darsi e si danno, ma senza risultati politici, poiché non c'è alcun modo in cui il malcontento possa articolarsi. Per quanto riguarda il problema delle eccedenze di produzione che è stato latente nella nostra società fin dall'epoca dell'invenzione della macchina, esso è risolto facilmente mediante l'ingegnoso procedimento della guerra continua, che si presta anche a essere sfruttata per tenere costantemente in stato di eccitazione il morale delle masse. Dal punto di vista dei governi attuali, quindi, gli unici pericoli effettivi possono essere costituiti dal sorgere d'un nuovo gruppo di persone abili e assetate di potere, da una parte, e dal possibile diffondersi d'uno scetticismo di tinta liberale nelle loro medesime file. In altre parole, si tratta di un problema essenzialmente educativo. Tale problema, infatti, consiste nel plasmare di continuo sia la coscienza degli appartenenti al gruppo dirigente, sia quelle di coloro che appartengono invece al gruppo che potremmo chiamare esecutivo e che si trova immediatamente al di sotto del primo. La coscienza della massa occorre che sia influenzata solo in modo negativo. Dato questo stato di cose, si può facilmente intuire, seppure già non la si conosce, quale sia la struttura generale della società. In cima alla piramide sta il Gran Fratello. Il Gran Fratello è infallibile e onnipotente. Ogni successo, ogni risultato positivo, ogni vittoria, ogni scoperta scientifica, ogni forma di conoscenza e di intuizione, così come ogni forma di benessere e di virtù, si ritiene che provengano direttamente dalla sua guida e dalla sua ispirazione. Egli è un volto sui manifesti, una voce nel teleschermo. Si può essere matematicamente sicuri che egli non morirà mai. George Orwell, 1984, scritto nel 1948.
Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti. E perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti? Che cosa possono le leggi dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce.
Povera Italia.
E non basta parlare per avere la coscienza a posto. Noi abbiamo un limite. Noi siamo dei politici. E la cosa più appropriata e garantita che possiamo fare è lasciare libero corso alla giustizia. Aldo Moro.
Se uno viene sorpreso a commettere ingiustizia in un singolo ambito, viene punito e riceve il massimo biasimo. Non a caso, coloro che si macchiano di queste colpe una alla volta sono chiamati sacrileghi, scassinatori, schiavisti, rapinatori ladri. Ma quando uno ha ridotto in schiavitù i propri concittadini, oltre a essersi appropriato delle loro ricchezze, invece di questi nomi infamanti, guadagna la reputazione di uomo felice e beato, non solo da parte dei propri concittadini, ma anche di chiunque altro venga a sapere che ha commesso l'ingiustizia più completa. Platone, 380 avanti Cristo, circa.
Infinita tristezza.
Dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature.
Beh, noi nella vita per lo più ci sentiamo smarriti. Diciamo, Dio, ti prego, dici che cosa è giusto, dici che cosa è vero. E non esiste giustizia. Il ricco vince, il povero è impotente. E ci sentiamo stanchi di sentire le menzogne della gente. E col tempo diventiamo morti. Un po' morti, sì. Considerando noi stessi come vittime. E ci diventiamo vittime. Diventiamo deboli. Dubitiamo di noi, dubitiamo di ogni nostro principio. Dubitiamo delle nostre istituzioni, dubitiamo della legge. Ma oggi voi siete la legge. Voi siete la legge. Non i libri, non gli avvocati, non una statua di marmo, non l'apparato della corte. Quelli sono simboli, sono solo simboli del nostro desiderio di essere giusti. Ma essi sono di fatto anche una preghiera, una fervente, una spaventata preghiera. Per la mia religione si dice: agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data. Se dobbiamo avere fede nella giustizia, allora dobbiamo solo credere in noi stessi e agire con giustizia. E io credo che ci sia giustizia nei nostri cuori. David Mamet, Il Verdetto, 1982.
Vedrai, vedrai. Vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Vedrai, vedrai, non son finito.
Ti illustrerò i principi di vita che ci hanno diretti a tanta potenza e la Costituzione e i costumi civili in virtù dei quali si è potuta estendere e consolidare. Poiché non solo stimo opportuno in questo momento ripercorrere quei temi, ma anche utile per la folla qui riunita dei concittadini e dei forestieri porgervi ascolto. Il nostro ordine politico non si modella sulle costituzioni straniere. Siamo noi d'esempio ad altri piuttosto che imitatori. E il nome che gli conviene è democrazia. Governo nel pugno non di pochi, ma della cerchia più ampia di cittadini. Vincenzi per tutti, da una parte, di fronte alle leggi, l'assoluta equità di diritti nelle vicende dell'esistenza privata, ma dall'altra si costituisce una scala di valori fondata sulla stima che ciascuno sa suscitarsi intorno. Per cui, eccellendo in un determinato campo, può conseguire un incarico pubblico in virtù delle sue capacità reali, più che dell'appartenenza a questa o a quella fazione politica. Di contro, se si considera il caso di un cittadino povero, ma capace di operare un ufficio utile allo Stato, non gli sarà di impedimento la modestia della sua condizione. La tollerante urbanità che ispira i contatti tra persona e persona diviene, nella sfera della vita pubblica, condotta di rigorosa aderenza alle norme civili, dettata da un profondo e devoto rispetto. Seguiamo le autorità di volta in volta al governo, ma principalmente le leggi, e più tra esse quante tutelano le vittime dell'ingiustizia e quelle che, sebbene non scritte, sanciscono per chi le oltraggia un'indiscutibile condanna: il disonore. Tucidide, discorso di Pericle agli Ateniesi, 461 avanti Cristo.
Sapete come sono costretto a passare il sabato mattina normalmente da quando sono sceso in campo in politica? Lo passo con i miei legali a preparare le 2 o 3 udienze in cui sono oggetto delle attenzioni dei PM e dei giudici ideologicizzati, che sono una metastasi della nostra democrazia.
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Lo so che ho sbagliato una volta, non sbaglio più.
Come tutti gli italiani degni di questo nome, io sono un cittadino mediocre. Diciamo pure scadente. So di esserlo, sebbene non sappia dire esattamente in che modo si esprima codesta mediocrità. Lo sono globalmente, come uno è avvocato o padre di famiglia. Segni particolari, nessuno. Credo che tutti gli italiani si sentano più o meno a questo modo. Se l'inglese è impeccabile, se l'americano è espansivo, il tedesco è efficiente, l'italiano è colpevole. L'italiano non si stupisce se qualcuno viene arrestato, mai. Lo trova naturale. Solo silenziosamente si stupisce di non essere lui l'arrestato. Qualcuno recentemente ha scritto che gli italiani dovrebbero fare tutti qualche mese di carcere. Suppongo che il proponente si considerasse estremamente paradossale. In realtà interpretava l'inconscio collettivo italiano. Gli italiani, man mano che invecchiano, sempre più si rallegrano e stupiscono di non essere mai stati arrestati. Per l'italiano il fatto di non essere in galera è semplicemente un segno che da noi lo Stato non funziona. E come potrebbe funzionare avendo dei cittadini come lui? L'italiano libero è semplicemente un italiano che l'ha fatta franca. Giorgio Manganelli, 29 maggio 1986.
Dice che un giorno un passero innocente, girando intorno a un vecchio spauracchio, lo prese fenomeno veramente, e disse: finalmente potrò conoscere a fondo il padrone del monno. Gli beccò sulla capoccia, ma si accorse che era pieno de stracci, de giornali. E questi, pensò, saranno gli ideali, le convinzioni forse, o li ricordi delle cose vecchie che si ficcano nell'occhio, nelle orecchie. Vediamo un po' che diavolo c'è ancora. Quanta paia! Apposta pia fuoco per così poco quando fa l'amore. E dove sta la fede? In dove sta l'onore? E questo è un uomo? Non ce posso credere. Certe volte però, lo rappresento, disse lo spauracchio, e non permetto che in uccello mi manchi di rispetto, co criticarmi quello che c'ho dentro. Devi considerare che se domani ognuno si mettesse a fare un'inchiesta su quello che c'ha ancora e che c'ha in testa, e restano più pupazzi che cristiani. Trilussa, l'uomo finto.
Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina e i piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zii bigotti, una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi come milioni di porci pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti fra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente, ora sei incosciente. E solo perché sei cattolica, non puoi pensare che il tuo male è tutto il male. Colpa di ogni male. Va! Sprofonda in questo tuo bel mare. Libera il mondo.
Non serve dirvi che le cose vanno male. Tutti quanti sanno che le cose vanno male. Abbiamo una crisi. Molti non hanno un lavoro. Chi ce l'ha vive con la paura di perderlo. Il potere d'acquisto del dollaro è zero. Le banche stanno fallendo. I negozianti tengono il fucile nascosto sotto il bancone. I teppisti scorrazzano per le strade e non c'è nessuno che sappia cosa fare. E non se ne vede la fine. Sappiamo che ormai l'aria è irrespirabile, che il cibo è mangiabile. Ce ne stiamo davanti alla televisione, mentre il nostro cronista locale ci dice che oggi ci sono stati 15 stupri e 63 reati di violenza, come se questo fosse normale. Sappiamo che le cose vanno male, lo sappiamo, più che male, questa è la follia. È come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi, ecco, non ne usciamo più. Ce ne stiamo chiusi in casa e lentamente il mondo intorno a noi diventa più piccolo. E diciamo, ma almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti, eh? Lasciatemi il mio tostapane, la mia televisione, la mia vecchia bicicletta, io non dirò nulla, ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli, io voglio che vi incazziate, io no, non voglio che voi protestiate, che vi ribelliate, non voglio che scriviate al vostro senatore perché io non saprei cosa dirvi di scrivere, io non lo so cosa fare per risolvere e combattere la crisi, la violenza, i russi e la violenza nelle strade, io so soltanto che prima vi dovete incazzare, dovete dire... Io sono un essere umano, porca puttana, e la mia vita ha un valore. Quindi io voglio che voi vi alziate. Ora, voglio che tutti voi vi alziate dalle vostre sedie. Voglio che voi vi alziate proprio adesso. Andiate alla finestra, la spalanchiate, mettete fuori la vostra testa e urlate, urlate. Sono incazzato nero! E tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Dai, sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più.
Volevo ringraziarvi per essere venuti questa sera e inoltre volevo ricordare che questa sera lo spettacolo è interamente dedicato a un'amica, nonché una bravissima attrice, grazie alla quale è anche iniziato tutto questo progetto in quel di febbraio, e questa ragazza è Celeste Brancato. Questo progetto va avanti grazie a tutti questi attori, questi professionisti che sono qui con me sul palco, grazie a tutte le persone che lavorano con noi dietro le quinte. È un progetto completamente autofinanziato e per questo motivo abbiamo bisogno del vostro aiuto. E all'entrata c'è un cappello dove potete lasciare un obolo e tra l'altro dal mese scorso abbiamo una novità, abbiamo anche le magliette con il nostro logo che sono in vendita. E tutto questo ci serve per poter andare avanti. Se la cosa vi è piaciuta, se vi è interessata, se volete che altre persone abbiano la vostra stessa possibilità di poter vedere e ascoltare queste cose, vi prego di aiutarci, di contribuire. Purtroppo siamo in un paese ancora dove non si va avanti né per meritocrazia né per tutte queste cose, quindi abbiamo veramente bisogno del vostro aiuto. E approfitto dell'occasione per ringraziare il Brancaleone che ci ospita tutti i venerdì del mese, l'ultimo venerdì del mese. E Radio Popolare che ci dà la possibilità di andare in diretta sia con lo spettacolo sia in altre occasioni. Vi ricordo il nostro sito che è www.vocineldeserto.it dove trovate tutte le informazioni riguardo a questo progetto e se volete potete anche lasciarci la vostra email così vi terremo sempre informati sulle attività che svolgiamo. E poi volevo ringraziare i nostri tecnici Dario e Andrea che ci seguono e ci aiutano sempre nelle nostre avventure. Una new entry che ci aiuta tantissimo, soprattutto con tutte le cose tecniche, che è Diego, che si fa un culo così. Ringrazio anche il papà vero di questo progetto, che è Marco Melloni. E per ultimo, ma come sempre non di minore importanza, il nostro DJ Tuppi!
Quattordici anni ormai sono passati, sai, è come un déjà vu. A comparire sei tu.
Ma non dovevamo vederci più.
Io non me l'aspettavo. No, no, neanche ci pensavo. Ormai la mia vita era senza di te. Ma nella vita non c'è due senza tre. E quattro
Silvio, nuovamente presidente del consiglio. E pensare che volevo fare un figlio, per salvarmi basterebbe un appiglio. Ma mi butto giù dal ponte Milvio. Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio. Per salvarmi non ho più nessun appiglio e mi butto giù dal ponte Milvio.
Guarda,
non avercela con me, vorrei solamente capire il perché. Tu hai il tuo regno e vivi da grande re. Chi te lo fa fare col casino che c'è? Ti prego adesso senza mai senza sé. Ehi, il vero motivo, dimmi, dimmi qual è. Lo stato in che stato è, per aiutarlo ci vorrebbe Superman. Il popolo incazzato aspetta un nuovo c'è, magari lo vedremo nel blog su Rai 3. Silvio, nuovamente
nuovamente presidente del consiglio. E pensare che volevo fare un figlio, per salvarmi basterebbe un appiglio. Ma mi butto giù dal ponte Milvio, Silvio. Vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio. Per salvarmi non ho più nessun appiglio, e mi butto giù dal ponte Milvio. Televisioni, quiz, lotterie da 300 milioni, col sogno americano delle tue trasmissioni, adesso mi ritrovo pieno zeppo di copponi. Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non basta 1.000 euro per un figlio, già mi vedo il servizio di Emilio, punca bestia cade giù dal ponte Milvio. Silvio, nuovamente presidente del consiglio, e pensare che volevo fare un figlio, per salvarmi basterebbe un appiglio, ma mi butto giù dal ponte Milvio. Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio, per salvarmi non ho più nessun appiglio, e mi butto giù dal ponte Milvio. Silvio, nuovamente presidente del consiglio, e pensare che volevo fare un figlio, per salvarmi basterebbe un appiglio, ma mi butto giù dal ponte Milvio. Silvio, vorrei tanto seguire il tuo consiglio, ma non posso sposarmi con tuo figlio, per salvarmi non ho più nessun appiglio, e mi butto giù dal ponte Milvio.
Meno male che tu picchi.